Ben ritrovati a tutti, amici della recensione Carfatiche Podcast. Come sempre sono io, qua il vostro Carfa al microfono. Io ho sempre molto molto piacere quando si parla di cinema italiano, non soltanto di cinema italiano, ma anche di cinema italiano di genere, una parola che ai nostalgici come il sottoscritto ricorda molto, ricorda grandi maestri appunto del nostro cinema che hanno insegnato e hanno ispirato anche all'estero, soprattutto oltreoceano, ma in Europa. E mi piace quando nella mia piccola trasmissione ho anche un ospite con cui posso parlare, posso dialogare, ci si può confrontare appunto del cinema italiano. Un'autrice, in questo caso un'artigiana, mi piace definire, del nostro cinema. Nel 2013 ha stupito la critica con Psychomentary. E poi è proseguito con il bellissimo, secondo me, Go Home a casa loro. Credimi, il film è del 2021, ma ultima sua fatica è La guerra del Tiburtino Terzo. Ed è un piacere avere come ospite al mio podcast Luna Guarano. Ciao Luna.
Ciao, grazie dell'accoglienza, dell'invito, anzi.
Guarda, sono contentissimo, una nostra piccola chiacchierata, appunto, che si concentrerà soprattutto sulla tua ultima fatica cinematografica, ma non soltanto, insomma, ci arriveremo, ci arriveremo. Prima di tutto voglio dirti che il tuo film l'ho trovato veramente carinissimo, carinissimo. La guerra al Tiburtino Terzo, secondo me, tocca tantissimi aspetti, non soltanto cinematografici, ci arriviamo, ma anche sociali, insomma. Quindi già questo era presente con Go Home, secondo me, è toccato benissimo. E appunto di cinema di genere in questo senso anche si parlerà. Però ecco, volevo cominciare nel senso che noi ci troviamo di fronte, in questo caso, a una storia fantascientifica, un'invasione aliena, per così dire, una cometa che appunto si schianta sul quartiere del Tiburtino Terzo a Roma. E viene in possesso viene presa da Paola Calabresi, dal personaggio da lui interpretato. Da questa piccola meteora nascerà un parassita che, insomma, si insinuerà nel naso del protagonista, e da lì l'invasione aliena, insomma, attecchirà per tutto il quartiere, poi chissà, forse nel mondo. Ecco, un omaggio palese, secondo me, alla cinematografia statunitense anni 50 di fantascienza. Chiaramente non può non venire in mente l'invasione degli ultracorpi, ma a me personalmente è venuto in mente anche, non so se tu l'hai visto, il carinissimo Dimensione Terrore di Fred Dekker.
Ma guarda, in realtà ci sono tantissime citazioni sia dirette che indirette all'interno del film, cioè addirittura ci sono citazioni che noi non ci siamo neanche resi conto effettivamente di aver fatto, perché poi quando vedi un qualcosa, quel qualcosa comunque entra a far parte, no, del tuo bagaglio ed è difficile poi risalire alla genesi delle idee.
Certo.
Quindi sia io che il cosceneggiatore Emiliano Rubio ogni tanto ci troviamo un po' spiazzati perché ci dico: ah, ma questa è un'evidente citazione a... cavolo, è vero, ho visto, abbiamo fatto la citazione, non rendendocene magari neanche conto, anche perché comunque questo genere, e qui ti faccio una piccola correzione, un piccolo appunto prendendo in prestito un pensiero dei Manetti Bros che secondo me... secondo me giustissima, ossia loro dicono è teoricamente sbagliato chiamarlo film di genere perché tutti i film hanno effettivamente un genere.
Certo.
Il problema in Italia, semmai, è che si fanno sempre un paio di generi e non gli altri, e quindi
Yes.
tendiamo a identificare come di genere quei film che solitamente non si affrontano nella nostra produzione, però questo a volte a livello comunicativo fa sì che è come se i film che affrontano questi generi fossero considerati un po' come un qualcos'altro rispetto al cinema alto, chiamiamolo così, o
È vero.
comunque rispetto al cinema convenzionalmente più comune, più accettato da la critica ai festival più importanti nostrani. Quindi in realtà forse farebbe bene parlare di film di genere come film di generi solitamente non fatti in Italia, però non come di di un'eccezionalità, quanto come parte di un qualcosa che, se noi pensiamo poi alla fine, film horror o film fantascientifici, magari all'estero, non è che vengono considerati di serie B, cioè nessuno
No.
si sognerebbe di dire, che ne so, che Shining, per dire, è un'operazione così, un B-movie. Quindi in
Assolutamente.
realtà ho preso prestito, diciamo, in tutti i giri che sto facendo con i bros, prendo in prestito questa loro definizione per genere, per dire che comunque questo specifico genere, ossia quello fantascientifico, ha comunque un linguaggio codificato molto forte, dei sottogeneri. Noi nello specifico abbiamo fatto un tipo di film di invasione parassitaria,
Certo.
ed è bello poter scrivere utilizzando questo linguaggio codificato a proprio vantaggio, cioè non utilizzarlo come se fosse una sorta di gabbia in cui doversi necessariamente richiudere, ma giocare con il linguaggio, giocare rispetto a ciò che lo spettatore già sa o già si aspetta, per magari sovvertire un certo tipo di linguaggio, utilizzarlo a proprio piacimento, per, in questo caso, nel nostro caso, magari anche far venire fuori meglio un po' la vena comica del film, perché si tratta comunque un film di fantascienza e
Dove
commedia,
esatto, certo.
entrambi.
Anche perché comunque la scelta del casting in questo senso secondo me è stata fondamentale. Insomma, ci sono volti notissimi nella commedia italiana che però qui secondo me hanno avuto dei ruoli anche differenti, molto più se vogliamo anche sfaccettati, molto più approfonditi. Mi viene anche da dire la stessa Paola Minaccioni, che comunque, se vogliamo, in un ruolo un po' diverso dai suoi soliti. E quindi ti chiedo anche in questo senso se è stato interessante anche dirigere attori in questo senso che si sono dovuti, secondo me, mettere in gioco.
Allora, è stato molto interessante perché da parte degli attori navigati, in questo caso Paolo e Paola, Paolo Calabrese e
Sì.
Paolo Minaccioni, c'era sicuramente l'interesse e la volontà di creare un qualcosa di diverso, e da parte mia la completa assenza di preconcetti, ok? Perché
Certo.
purtroppo si fa troppo spesso l'errore come regista magari di approcciarsi a un attore solo rispetto a tutti gli altri film fatti in precedenza, in non rispetto effettivamente alle potenzialità attoriali del singolo attore. E questo è un difetto che spesso riscontro in alcuni miei colleghi, però è un peccato perché comunque, diciamo, in questo modo non si riesce neanche a scoprire cosa un attore potenzialmente può essere in grado di dare di
Sono d'accordo.
differente, no? Ma ci si ritrova magari spesso incastrati sempre negli stessi ruoli perché si è conosciuti per quello, quindi per non rischiare vieni chiamato per quello, buon. E questo è un tipo di approccio che francamente non riuscirei mai a fare mio. Ed è stato interessante vedere anche come la dinamica tra attori magari più navigati hanno avuto modo di lavorare con attori più giovani, quindi il diverso tipo di approccio proprio in generale alla. Quindi è stato interessante come regista non solo vedere il diverso tipo di approcci dagli attori, ma constatare anche il mio approccio, che in realtà non è cambiato particolarmente. Io magari potevo temere di sì, ma
Così non è stato.
assolutamente no. No, parte veramente si era creato un clima sul set fantastico e estremamente sereno, e soprattutto tutti quanti gli attori amavano il loro personaggio, che è una cosa che ti veramente bella. Addirittura Sveva Mariani, l'attrice che
Certo.
interpreta Lavinia Conte, l'influencer, l'ultimo giorno di ripresa è scoppiata in un pianto bestiale, ma non tanto perché non avremmo più girato, ma perché lei doveva lasciare andare Lavinia Conte, che le voleva bene ormai, no?
Sì, infatti poi è un clima quello di divertimento e di leggerezza, nel senso più positivo del termine, che si respira durante la visione del film, almeno a me personalmente è arrivato veramente tantissimo. Ma a proposito di questo, infatti ti volevo chiedere, nella Guerra del Tiburtino Terzo sono, diciamo così, per usare un termine inglese, i loser, quelli che si accorgono prima, gli emarginati, quelli che si accorgono della minaccia e che comunque salvano la situazione. E questa è una cosa, secondo me, che va a cozzare molto con, ne parlavamo prima, con il cinema che viene fatto adesso, dove vengono presentati soprattutto nelle commedie, ma anche nei film drammatici, queste famiglie sempre perfette di persone estremamente agiate, che comunque hanno problemi più o meno gravi da risolvere. Ed è secondo me una cosa molto coraggiosa che invece il tuo cinema, racconti maggiormente la realtà, non soltanto la realtà di un quartiere, ma racconti anche un senso di unità maggiore, appunto, tra le persone che vivono in questo quartiere, cosa che forse si respira poco nei generi più in auge del cinema italiano.
Guarda, io credo che ci sia comunque un racconto generalmente molto stereotipato delle periferie, inteso soprattutto a portare la responsabilità di un disagio sul singolo. Cioè, nel senso, c'è sempre una sorta di messaggio tipo come se tu stai male per colpa tua, non so come
Certo.
meglio spiegarlo. Si raccontano sempre famiglie disfunzionali, con problemi. Ora, il discorso è che ovviamente nelle periferie, così come in qualsiasi altro quartiere, delle città, vivono anche famiglie disfunzionali. Questo sarebbe stupido negarlo. Però il riportare, diciamo, le miserie di un popolo, ricondurle esclusivamente a una responsabilità individuale invece che a una responsabilità sociale e
Certo.
una responsabilità anche istituzionale, mi sembra, diciamo, uno sguardo molto borghese che si volge nei
Volevo
confronti
arrivare proprio a quello.
di chi vive alla periferia, soprattutto perché comunque si presuppone che chi diciamo, è meno fortunato, vive di espedienti e via dicendo, voglia necessariamente essere come noi, inteso come borghesia alta, mi ci metto pure io in mezzo, capito? Pur vivendo a casa al bruciato. Però il discorso fondamentale è questo qui, che si cerca nelle narrazioni non tanto di avere dei protagonisti magari appartenenti a diversi ceti o a diverse zone della città, quanto a rendere la narrazione frutto dei disagi delle persone. Difatti, mentre giravamo al Tiburtino Terzo, ogni tanto si avvicinava qualche personaggio del quartiere vero e ci diceva: ma cosa fate? Girate un film? E noi, eh sì, un film, e di che parlate? Di come si vive male al Tiburtino Terzo, di quelli che si fanno le spade sui marciapiedi, della criminalità, eccetera. E quando sentivano, no, stiamo raccontando di un'invasione aliena che parte dal Tiburtino Terzo, la gente cambiava completamente faccia, perché dicevano, cavolo, allora finalmente siamo i protagonisti, nel senso che, già, che facciamo qualcosa. Non è che vengono qui a raccontarci come se stessero in visita in uno zoo, perché ecco, spesso a me dà questa impressione il tipo di racconto che si fa delle
Sì,
periferie. E lo trovo un
concordo.
discorso, cioè, diciamo, mi sembra un tipo di racconto estremamente non veritiero, anche se si vuole arrogare il diritto di esserlo, vorrebbe esserlo, ma non lo è,
Sì,
ecco.
sembra tutta una cornice ben fatta, un compitino che però, da cui però almeno non si riesce a trasmettere effettivamente il senso di realtà.
No, perché comunque io credo che le realtà in generale siano sempre complesse, ci siano sempre scale di grigio e queste cose diciamo, la stereotipia, guarda, l'aveva fatto benissimo la Fanelli in A piedi scarsi, non so se hai avuto modo di vederlo.
Sì.
Ecco, quello è diciamo, il prototipo che lei sapientemente prende, canzone e prende in giro, però ecco, non esiste quella realtà, o se esiste non è tutta così. Ci sono diverse sfumature della realtà e il modo migliore per raccontarlo paradossalmente potrebbe essere quello di inserire anche una storia e non solo arrogarsi il diritto di narrare lo spaccato di qualcosa, no? Lo
Assolutamente,
spaccato di una
certo.
società.
Assolutamente, anche perché, ti ripeto, anche in Gome questo io l'ho trovato proprio evidentissimo, cioè secondo me quello è stato proprio un film che mi ha spiazzato in maniera piacevolissima, anche perché comunque utilizzando in quel senso il genere horror lì, costruisci veramente una serie di problematiche, una serie di aspetti della società moderna che spesso e volentieri comunque si racconta in maniera, a mio avviso, troppo laccata o comunque trasversalmente. Mentre invece anche in quella pellicola, come nella Guerra del Tiburtino Terzo, al di là appunto della storia che è necessario raccontare e della fantascienza omaggiata, questo serve anche proprio per avere un quadro della situazione. Io personalmente mi sono sentito incuriosito a cercare informazioni anche sul Tiburtino Terzo, cioè proprio per merito anche di questo film.
Dai, che bella cosa.
No, ma credo che sia uno dei punti fondamentali anche e uno dei compiti che ha anche il cinema di raccontare, a mio modesto parere. E questo mi dà anche lo spunto per chiederti un'altra cosa.
Dimmi.
Se secondo te, in questo senso, come diciamo magari anche prima, parlando del cinema di ogni genere, il pubblico appunto possa essere, grazie anche, a me piace sperare così almeno, che grazie anche al cinema come il tuo, il pubblico possa essere in un certo senso rieducato a queste visioni, per avere anche una maggiore consapevolezza da spettatore.
Allora, a me in generale non piace l'idea di educare qualcuno, tantomeno il pubblico. Sicuramente, più che di educazione, secondo me si dovrebbe partire comunque dall'esigenza espressiva dell'autore e non far passare questa esigenza espressiva necessariamente poi per la volontà di ottenere un riconoscimento. Esclusivamente mirato a magari festival o la critica, ma ricercare comunque anche diciamo l'interesse del pubblico. In automatico, se tu hai un qualcosa da dire, un messaggio comunque che hai urgenza di far arrivare, e cercherai di farlo arrivare comunque a quanta più gente possibile.
Certo.
Ok, e quindi in automatico anche la visione degli spettatori potrà essere più variegata, specialmente per quanto riguarda tra l'altro le nuove generazioni che comunque si stanno un po' appiattendo su un tipo di narrazione cioè veicolata che arriva da oltreoceano,
Esatto.
e quindi si abituano anche a un tipo di velocità, diciamo un tipo di narrazione fatta da un insieme di fuochi artificiali e far riscoprire magari allo spettatore quanto gusto ci può essere a seguire l'evoluzione di un personaggio, l'evoluzione di una storia o il capovolgersi, quanto piacere possa dare anche intellettuale, no? Il capovolgersi di una situazione che magari è piacere intellettuale, che però non deve essere considerato per forza alto, può essere anche pop come
Sì.
tipo di cosa, se si intende comunque pop come popolare nell'accezione più positiva del termine, quindi aperta al dialogo con il pubblico. E quindi penso più che altro questo, che magari chi fa cinema dovrebbe provare ad aprirsi di più nei confronti confronti del pubblico e non pensare che per arrivare bisogna necessariamente snaturarsi o cosa,
Certo.
di non piacere a chi magari poi fa la critica o i grossi festival, eccetera. Cioè, perché poi alla fine non è quello teoricamente che dovrebbe portarti a voler narrare una storia.
No, anche perché
Dovrebbe
io,
essere più la volontà di essere ascoltato, no?
anche, lo penso anch'io, e poi penso anche che comunque non siano in sé i premi o le riconoscimenti ricevuti a far sì che un film venga ricordato nel tempo. È proprio, insomma, il fatto che le persone che lo vedono ne parlino, ne continuino a parlare, lo trasmettano anche di
Che rimanga
generazione.
qualcosa, che
Certo,
rimanga,
certo.
cioè che tu vedi qualcosa e qualcosa poi ti lascia comunque un messaggio, qualcosa dentro. E questo sicuramente già in scrittura con Emiliano qualcosa c'è, cioè la volontà, o più che la volontà, la speranza di poter seminare qualcosa, no? Nell'animo delle persone ovviamente c'è, però non è la volontà di educare, è più.
Una sorta di prendere per mano, forse.
È un'esigenza espressiva legata anche a quello che si è. Cioè, io credo che se si è impegnati nel sociale o hai dei temi che ti stanno a cuore, necessariamente questi, anche se la narrazione non lo prevede, comunque quella visione sarà impressa in ciò che fai. E con questo non significa che necessariamente un buon film debba necessariamente avere un messaggio recondito sociale dentro, magari può essere di altra tipologia, magari può vertere esclusivamente all'intrattenimento puro ed essere comunque un film ottimo, però comunque tutti hanno tutti un'anima. No?
Assolutamente,
Di
certo.
progetti. E questa cosa, volente o nolente, lascia qualcosa all'interno di chi li guarda. E io ne sono un esempio, perché poi comunque quando vai a fare un'opera sei il risultato di tutto ciò che hai visto in passato, addirittura anche di ciò che non ti è piaciuto, però comunque influisci sulla realtà altrui, per forza di cose.
Assolutamente, assolutamente, anche perché comunque è importante, io credo anche una sorta di, spesso e volentieri, non so, si tende anche forse a essere un po' troppo schematici in una narrazione e focalizzarsi su un unico aspetto, mentre invece nei tuoi film ho notato che comunque, specialmente anche in questa tua ultima opera, appunto il fatto di equilibrare, secondo me, molto bene fantascienza, commedia e anche aspetto sociale, questo contribuisca a far rimanere, come dicevamo prima, anche nel cuore, insomma, nella mente del pubblico una
Perché
storia.
molto spesso il messaggio sociale o anche le parti più comedy non sono ricercate, cioè nel senso fanno parte magari del nostro bagaglio. Quindi nel momento in cui ti appresti a creare la storia, ti vengono spontanee, non ti forzi a.
Per dirti anche il colpo di genio che si è trasformato in commedia, di chiamare Padre Pio e la regina degli alieni vuole assolutamente catturare questo Padre Pio che pensa che sia. Cioè, abbiamo proprio secondo me, un perfetto esempio di commedia intelligente in questo senso, che comunque esplora, insomma, la fede che c'è tra tante persone nei confronti di questa figura.
Certo, vabbè, io poi sono d'origine pugliese, quindi nel senso questo tipo di approccio lo conosco bene, ecco. Quindi sì, assolutamente, però appunto il discorso è che fa parte di noi, non è che nel momento in cui ci siamo messi a scrivere abbiamo detto ok, adesso dobbiamo far, è arrivato il momento della battuta, no?
Certo.
No, ma bisogna far arrivare questo messaggio, anche perché altrimenti si rischia di essere troppo didascalici e di non risultare genuini, fondamentalmente. Quindi anche spesso mi si chiede, ma adesso cosa vorrei fare? Cioè, vuoi fare una cosa? Mi è stato chiesto, tipo, continuerai a fare cose con la vena comica, no? E boh, cioè,
Lo sai,
non è veramente. Sì, no, perché stiamo lavorando a delle idee, però non mi precludo niente. Nel
certo.
senso, può venire spontanea una stessa idea e ti può fluire veramente in maniera estremamente diversa, perché no, magari anche nello stesso film.
Beh, io te la butto lì, a me da grande appassionato di western, perché no, mi piacerebbe un western diretto da un agualano, un western italiano.
Non sarebbe male.
E tu invece come ti senti come regista? Da quando hai cominciato adesso, se c'è stata un'evoluzione, se magari è anche un bene evolversi, oppure hai mantenuto e desideri mantenere la tua identità registica?
Allora, secondo me anche qui non lo so, perché comunque l'identità è un qualcosa che si costruisce da sé, secondo me, non devi cercare di costruirla perché altrimenti non sarebbe effettivamente la tua, sarebbe un qualcosa, sarebbero i panni che ti piacerebbe indossare, non quello che effettivamente sei, no?
Certo.
Quindi non mi pongo queste domande, sicuramente a me piace molto lo studio e in questo l'insegnamento mi aiuta tantissimo, perché comunque insegnare a qualcuno presuppone per prima cosa un profondo esercizio di autocritica e di critica, perché comunque se vuoi indirizzare qualcun altro per primo devi saperlo operare nei tuoi confronti prima ancora di poterlo insegnare. Quindi la mia intenzione è comunque continuare a studiare, a farmi domande e quindi per forza di cose questo si tradurrà anche in un'evoluzione, più che non in un'evoluzione, in un cambiamento. Questo è sicuro perché poi cambia tutto sempre, cioè è tutto in evoluzione, ci si ferma solo quando appunto si è convinti di avere una propria identità e ci si sforza di un po' una brutta copia di se stessi. Infatti, ad esempio, lavoro molto in preparazione nei film, tantissimo, anche
Sì.
proprio lo studio delle inquadrature, eccetera, perché poi sul set mi sento anche più libera magari di dedicarmi alla direzione degli attori, eccetera. C'ho tutto un mio modo di procedere che mi fa anche, diciamo, mi fa stare in una comfort zone anche
Ok.
libera di affrontare gli imprevisti che sono sempre dietro l'angolo sul set.
Quindi è pazzesca questa cosa perché sembra quasi che tu mi abbia letto nel pensiero, perché hai parlato di docenza e proprio questa ti volevo chiedere, quindi secondo te l'autocritica e la consapevolezza può essere una delle prime cose che si possono insegnare agli allievi in una scuola di cinema?
Assolutamente, e per prima cosa se sei tu a operarla, io ai miei allievi parlo anche delle cose che magari penso di aver sbagliato, perché comunque è sbagliato far credere che un regista debba essere infallibile, che debba essere sempre sicuro al 100% di tutto, e magari gli pongo dei problemi che ho dovuto risolvere. Io sul set gli chiedo loro come l'avrebbero risolto, no?
Molto interessante questo.
E poi ne parliamo assieme e vediamo. E a volte mi stupiscono perché a volte vengono fuori delle cose che non avevo preso in considerazione. Quindi cerco molto alla pari in questo, anche se ovviamente ho parecchi anni più di esperienza
Certo.
rispetto a loro, però mi interessa. E mi piace pensare di essere una parte del tutto, cioè al di là della mia carriera, Mi piace il pensiero di poter lasciare qualcosa a qualcun altro e di poter incidere in qualche modo nella futura generazione di chi verrà dopo di me. E quindi tengo tantissimo all'insegnamento e poi io lo dico ai miei allievi che li uso obliquamente perché in realtà io grazie a loro sono costretta a studiare.
Ah
A
beh,
parte ripassare proprio
certo.
all'atto pratico, perché comunque un conto è conoscere le cose, un conto è doverle spiegare, sono due cose estremamente diverse. Però anche proprio il pormi cioè il dover riguardare una lista inquadrature, delle idee, delle cose, eccetera, e pensare eventuali soluzioni da poter suggerire, è un esercizio costante.
Assolutamente.
Probabilmente non mi prendessi tempo nell'insegnamento, ne dedicherei meno comunque allo studio.
Beh, anche questo si può dire che possa far parte di una sorta di ereditarietà, nel cinema, secondo me. Perché no?
Speriamo, guarda, secondo me la cosa veramente importante è che chi insegni debba riuscire a vedere l'industria cinematografica come un insieme. Quindi imparare a gioire dei successi dei colleghi e diciamo, provare al limite un'invidia positiva, cioè nel senso io cosa posso fare per migliorarmi, no? Dice chi non sa, chi non fa, insegna. Secondo me non è necessariamente così, sicuramente bisogna esercitare anche molta, bisogna essere sicuri in sé per insegnare. Perché altrimenti si rischia di temere di essere superati dai propri allievi. Io una cosa che auspico, io spero di essere superata dai miei allievi.
Questo è
E
bellissimo, questo è molto.
un buon insegnante dovrebbe sperare quello, non pensare di rimanere su in cattedra per tutta la vita.
Certo, sono assolutamente d'accordo e ti ringrazio, Luna, veramente per questa chiacchierata perché è stata molto, molto, molto bella e molto ispiratoria anche secondo me.
Grazie.
Comunque, sicuramente, allora, La guerra al Tigurtino III è un film, secondo me, da vedere, perché merita tantissimo per tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, ma anche per tante altre cose che spetta a voi, spettatori, scoprire. Grazie veramente, Luna, per essere stata ospite della mia piccola trasmissione. E vi do
Grazie
l'appuntamento alla prossima puntata e, come sempre, lunga vita al cinema. Grazie a tutti.
a te. Ciao. Ciao.